Dunque, siamo dinanzi alla Cappella Cerasi e prima di vedere l'insieme possiamo vedere innanzitutto quelli che l'hanno pagata. Allora, vedete, questo qui è il cardinale Tiberio Cerasi, era, diciamo, il tesoriere della Camera Apostolica, scherzando potremmo dire era il capo dello IOR di oggi, c'era, diciamo, una massima autorità cardinale, gestiva i soldi del Papa di allora, no? E volle fare nell'anno 1600, comprò questa cappella e la fece insieme al fratello per i genitori che erano già morti e in vista della sua sepoltura. Quindi di solito non lo si guarda mai, è molto bello ringraziare anche lui. E già questo vi fa capire come Caravaggio era amico dei cardinali. Caravaggio era amico di tutti i cardinali del tempo. Abbiamo un ritratto del Papa fatto nel 1607, viene presentato in maniera stupidissima come se fosse un anticattolico. Pensate che Caravaggio era un lombardo che a tutti i costi è voluto venire a lavorare a Roma. Quindi voleva stare a Roma, era la Roma 1600 Giordano Bruno. Lui stava benissimo a Roma, frequentava tutti i cardinali, il cardinal Giustiniani e così via, il Cointrel, eccetera, il Cerasi e così via. Quando scappa da Roma perché uccide una persona in una lotta, è una rissa di 5 persone in cui vengono ferite varie persone, ma di fatto lui ferisce mortalmente un altro, scappa perché a quei tempi era normale. Cioè l'omicidio di questo tipo veniva punito con la pena di morte, lo stesso nei paesi luterani, nei paesi calvinisti, cioè è un fatto dell'epoca, no? C'era la pena di morte per i... Scappa, pensate che Caravaggio va prima a Napoli e poi diventa cavaliere crociato, cioè da Napoli va verso Malta, dove c'erano i cavalieri di Malta. Il gran maestro dei cavalieri di Malta, che portavano la croce per lottare contro i turchi, sapete che le crociate non sono finite minimamente con il Medioevo, ma continuano ancora con l'Epanto e così via, no? Scrivono da Malta al Papa dicendo: c'è qui un pittore omicida, possiamo ammetterlo fra i cavalieri di Malta? E il Papa, sapendo benissimo che è Caravaggio, dice: sì, ammettetelo, facciamo, chiudiamo un occhio, ci sono i documenti dell'archivio, perché il Papa cerca di proteggere, c'è un tentativo di dargli un'occasione, a Malta ci sono due opere di Caravaggio, la più famosa è la Decollazione di San Giovanni Battista, in cui dal sangue di San Giovanni c'è la firma poi di Caravaggio in rosso, è l'unica opera firmata. Lui si firma F. Michelange, cioè frate Michelangelo, perché sapete che i cavalieri di Malta fanno i voti in qualche modo, cioè si consacrano per la guerra in un fatto con i criteri morali, senza offendere il nemico, senza rubare, eccetera. Lui entra nei cavalieri, nei fratelli cavalieri, pensate il cattolicesimo di Caravaggio, che era una persona che peccatore, ma ci fa capire che la Roma controriformista era una Roma molto diversa da come viene descritta in maniera sciocca, no? Era una Roma liberissima, apertissima. Caravaggio è un tipico pittore controriformista. Se voi parlate male della controriforma, parlate male di Caravaggio. Se voi parlate bene di Caravaggio, parlate bene della controriforma. Caravaggio era amatissimo dal Papa, no? Cosa succede? Che anche a Malta lui fa a botte con delle altre persone, viene degradato con un processo, come un militare che fa un atto contro altri militari, viene rinchiuso a Malta dentro il carcere e scappa da Malta. Pensate come si fa a scappare da Malta, cioè siamo al centro del Mediterraneo, che cosa vuol dire? Che in qualche modo gli hanno detto diamogli un altro posto. Scappa a Malta, torna in Sicilia, dipinge in Sicilia, alla fine tramite gli amici cardinali ottiene la grazia del Papa, perché vuole tornare a Roma, cioè lui non vuole stare né a Napoli né in Sicilia, ma vuole tornare a dipingere a Roma. Arriverà a Roma a palo per una stupidaggine, succede una cosa per cui la nave con i suoi quadri, la barca, va verso Porto Ercole. Lui, che era tornato a Roma, avremo una seconda serie di suoi quadri, non riesce ad entrare in Roma, comincia lungo il litorale a cercare di riprendere i suoi quadri, le sue opere, eccetera, si ammala, probabilmente di malaria, e muore. Ma se non ci fosse stato questo incidente, Caravaggio sarebbe tornato a Roma a dipingere, perché lui voleva stare a Roma, un lombardo che vuole stare a Roma a tutti i costi. Quindi c'è venuto prima, c'è voluto tornare, e era la sua città, lui stava benissimo nella Roma della Controriforma. Esatto. Dall'altro lato, e vi faccio notare anche questo perché è la nostra piccola storia, cioè come nelle nostre storie abbiamo i catechisti con quel nome lì, c'è cioè quello del consiglio pastorale, c'è cioè quel parroco, questo invece è il padre di Tiberio Cerasi, e lo vedete, si chiama Bartolomea Mainarda, è la moglie, la madre, sotto è Stefano Cerasi Fisicus, vedete la quarta riga, era medico dell'ospedale della Consolazione, sarebbe l'ospedale che è sotto il Campidoglio. Allora il cardinale dedica, sono stati sepolti prima qui i genitori, questo è il papà, non c'è l'immagine della madre, però si dice, vedete, Bartolomea Mainarde et corporis et animi bonis, cioè la mamma era bella di corpo e di anima, quindi il figlio dedica questa lapide perché si ricordi la bontà dell'anima e del corpo della mamma, una cosa molto semplice e molto bella, no? Nel 1600 appunto viene fatta la cappella, vengono chiamati a dipingerla il Carracci, che è l'autore dell'Assunta, anche questa è un'opera straordinaria che di solito non si nota, adesso ne parleremo meglio, che fa la tela centrale, e Caravaggio fa le due tele laterali. In realtà ne fa una prima copia che viene pagata, che sono però le prime opere sono molto più classiche. Cioè, di nuovo c'è questa leggenda che le opere di Caravaggio venivano tolte, cioè, noi sappiamo solo un'opera sicuramente che viene tolta perché era scandalosa, che è la Madonna della Scala, invece queste due opere probabilmente non entrano perché nel 1601 muore il cardinale, quindi mentre stanno preparando tutto, le tele sono pronte, muore il cardinale, la cappella non è ancora completata, c'è un'interruzione, Caravaggio prosegue il suo lavoro e, adesso le vedremo, essenzializza le tele, queste due tele sono molto più caravaggesche degli originali, noi non abbiamo più la crocifissione di Pietro, ma abbiamo la prima copia della conversione di Paolo, che è una tela tradizionale, si vede Cristo, qui non si vede più Cristo, sono tanti angeli che scendono, è una tela molto tradizionale. Invece questa è rivoluzionaria, c'è cioè un cavallo, uno stalliere e Paolo per terra. Se le guardiamo entrando, cominciamo a guardarle da distanza prima di avvicinarsi, voi vedete che a sinistra abbiamo la crocifissione di Pietro. È interessante notare subito, e la cosa è voluta, voi notate la prima cosa che noi vediamo guardando la cappella, vediamo il posteriore di uno che sta crocifiggendo San Pietro e sotto vediamo i piedi nudi. Che cosa avviene? Cioè, questo è, se volete, la maniera caravaggesca, ma vi farò notare che non è assolutamente unica sua. Caravaggio ama mettere in rilievo la crudezza della vita. Vi fa vedere un sedere, la prima cosa che si vede è le chiappe di un uomo. Cioè, voi vedete un posteriore. Cioè, solo dopo arrivate al volto di Pietro, cioè come una linea che va verso di lui. Ma notate che questa cosa è sì sua, ma è una cosa assolutamente dentro l'iconografia cristiana. Se voi vedete la volta della Cappella Sistina, uno dei riquadri della creazione dell'uomo è fatto da Dio che da un lato crea il sole e la luna, visto di fronte, poi si gira e vedete Dio che sta creando le piante e Michelangelo lo fa con il sedere, cioè non vedete il volto di Dio, ma gli vedete il deretano, diciamo, no? Voi capite che questo per un non credente è scandaloso, per una persona iconoclasta, cioè come si permette Michelangelo Buonarroti di fare il deretano di Dio Padre? Ma questo fa parte dell'obbligo delle immagini, cioè i papi del tempo non si scandalizzarono, glielo lasciarono fare, perché faceva parte del suo linguaggio creativo, no? Michelangelo Merisi da Caravaggio è chiaramente uno che si ispira al Buonarroti, poi vedremo ancora, il Merisi entrava liberamente in Vaticano, cioè queste due opere sono pensate a partire dalle tele, dagli affreschi di Michelangelo Buonarroti, quindi lui che portava lo stesso nome si misura volutamente, cioè dice Michelangelo Buonarroti ha fatto quello, io porto lo stesso nome, ve lo rifaccio a modo mio. Ma questo deretano, mi soffermo perché è interessante, ci ricorda la crudezza dell'incarnazione, cioè Dio si serve dei nostri sederi per salvare il mondo, si serve delle nostre mani, dei nostri nasi, dei nostri brufoli, delle nostre lingue. Cioè l'incarnazione è la convinzione che questo è la salvezza. La salvezza non è Dio che salva la mia anima, ma Dio entra dentro una storia fatta di corpi, fatta di sentimenti, di gesti, di libri, di musiche, eccetera, no? E Michelangelo Merisi sottolinea questo. Gli stessi piedi sporchi li trovate nella Madonna dei Pellegrini, Madonna di Loreto a Sant'Agostino, dove c'è la Madonna che è una persona, potremmo dire angelica, cioè sta come atterrando, cioè i piedi sollevati, come se fosse, stesse danzando in punta di piedi. La Madonna è una donna assolutamente di un altro mondo, che però viene a toccare questo mondo. Non era per niente una cortigiana la modella, ma il Merisi la prende dalle Madonne che sono nella stessa chiesa di età umanistico-rinascimentale, ma questa Madonna, che è una donna perfetta, con un profilo, con un naso, eccetera, si incontra con due vecchi, che hanno i piedi nudi e che hanno i piedi sporchi, che sono arrivati i pellegrini, è il mistero del divino che incontra l'umano. Vedete, sempre da lontano, la cappella è fatta in maniera che noi prima la vediamo da lontano e solo dopo centriamo, vedete Pietro è ripreso mentre la croce viene innalzata, questa è l'iconografia che sceglie Michelangelo Buonarroti nella cappella paolina. Michelangelo Buonarroti, un altro grande amante dei papi, lui ha continuato a lavorare alla cupola di San Pietro e agli affreschi dentro San Pietro fino alla fine della sua vita. Gli ultimi due affreschi sono esattamente le stesse due immagini, sono la conversione di Paolo e la crocifissione di Pietro. Nella cappella paolina, che era la cappella dove il Papa faceva le 40 ore, si vede Pietro che viene innalzato, cioè viene, la croce viene puntata, lo stanno per alzare. Possiamo dire di Pietro che, vedete, non si vede Cristo, cioè si vede Pietro e si vedono le tre persone che lo stanno crocifiggendo, ma chiaramente Pietro non è importante in quanto persona umana, ma è importante in quanto testimone, cioè il martirio, come sapete, è l'estrema testimonianza di Cristo. Quando noi diciamo nella catechesi che dobbiamo recuperare l'idea di testimonianza, l'idea di testimonianza non è la coerenza interna, ma il testimone è colui che dice guarda lui, cioè non guardare me. Tu se vuoi trovare la felicità devi andare dietro a lui. Il testimone è uno che sposta l'attenzione su di un altro più importante di noi. Per questo anche un peccatore resta testimone. Anche un genitore separato, per esempio, deve dire Cristo è la verità, anche se io non sono riuscito a viverlo. Il matrimonio resta la verità anche se un genitore non fosse riuscito. Chiaramente sarebbe meglio che lui riuscisse a vivere il matrimonio, il figlio trasmetterebbe meglio, ma resta comunque un testimone, no? E Pietro è appunto testimone che rimanda a qualche cosa di più grande. Se voi guardate in basso si vede una grande pietra che non è neanche particolarmente bella, ma quella pietra ricorda il suo nome, cioè un simbolo messo lì sempre alla maniera un po' brutale di Caravaggio. Sapete che Pietro non si chiamava Pietro o Cefa, ma si chiama Simone. Simone, tu ti chiamerai Cefa, che vuol dire pietra, roccia, perché su di te edificherò la mia chiesa. Basta questa frase per capire che Cristo voleva fondare la chiesa, cioè ha dato nome a uno. Sapete che Cristo dava i soprannomi, chi ha autorità dà i soprannomi restano, perché su di te nascerà una nuova costruzione. Così come il nome, il numero 12, sapete che 12 sono i figli di Giuseppe, di Giacobbe, cioè fino a Giacobbe c'è una sola famiglia, un solo patriarca. I 12 figli vogliono dire che è nato il popolo di Israele, cioè non è più una famiglia ma oramai il popolo di Israele. Quando Gesù chiama 12 apostoli, e sapete che il numero 12 c'è in Paolo, in Giovanni, c'è in, così come Pietro, Cefa, c'è in tutti gli Evangeli, anche in Giovanni, che è l'amico di Cristo, Giovanni parla di Pietro. Cioè il numero 12 è l'altra evidenza che ci fa capire l'importanza della Chiesa. I padri dicevano che la Chiesa non è, la Chiesa è fatta di terra, è fatta di sederi, è fatta di pietre, è fatta di puzza, è fatta di, anche di profumo, è fatta di olio, di acqua, eccetera, no? Ma la grandezza della Chiesa è che il sole, che è Cristo, mandando la sua luce sopra la Chiesa, fa sì che la Chiesa la rifletta su di noi. È come la luna, se voi guardate la luna in cielo, voi vedete dove, voi non vedete il sole, ma voi a seconda di dove è illuminata la luna, voi capite seguendo quella luce dove sta il sole, no? Pietro è illuminato da una luce che non è la sua luce, è una luce che gli viene incontro e che lui con il suo martirio rimanda e riflette. La luce è sempre stata un linguaggio usato dagli artisti, ma con Caravaggio diventa centrale. Pian piano Caravaggio si abitua a dipingere, innanzitutto dipingendo di scuro, di verde scuro o di nero la tela, e poi mettendoci sopra i colori, in maniera che emergano i colori. In particolare è famosissima per questo uso della luce la famosa chiamata di Matteo nella Cappella Contarelli, dove lui riprende la luce di Carracci che è in alto, dove c'è una porta che si apre, siccome la porta si apre c'è una linea, la luce in basso, il nero in alto. Invece se voi guardate la tela di Caravaggio è esattamente il contrario, cioè c'è una linea, una diagonale, ma la luce è sopra, quindi non entra più dalla porta, non entra neanche dalla finestra, ma è oramai una luce che è diversa, che è spirituale, cioè è la luce di Cristo, di Dio che raggiunge Matteo e lo chiama. Quindi dal buio emerge questa luce. Se noi guardiamo dalla parte opposta, sempre da lontano e poi entriamo a gruppi per vederlo meglio, vedete invece la conversione di Paolo. Mentre l'opera di la tela di Pietro che ci fa entrare dentro, cioè Pietro viene alzato in maniera che è come se ci facesse entrare dentro, da questa parte è come se San Paolo uscisse dalla tela e ci venisse incontro, come se dovessimo prenderlo mentre sta cadendo verso di noi. Qui vedete non c'è una linea diagonale come nella famosa chiamata di Matteo, ma è evidentissimo il buio della tela nella sua globalità e la luce che scende su Paolo che è caduto. Sapete che secondo gli Atti, e quindi Caravaggio riprende la stessa immagine, Paolo non è che vede, ma Paolo dinanzi alla meraviglia della luce di Cristo diventa cieco. Quindi Paolo si accorge che non vede più niente, che non ha mai visto, che non ha capito niente della vita fin lì, viene accecato e tornerà a vedere quando viene battezzato. È l'esperienza di scoprire che tutta la vista che tu hai avuto in realtà era falsa, no? Pensate a quando Paolo nella lettera ai Corinzi dice, ultimo fra tutti, lì Paolo sta raccontando la sua esperienza, l'incontro con Cristo risorto, apparve a me come ad un aborto. Secondo me è un'espressione fortissima, cioè io non ero nato, ero come un neonato, una vita che non nasceva, cioè che era destinata alla morte, no? Cristo è venuto da me che era un aborto e mi ha reso una vita, cioè la mia vita era dentro la morte, ma l'incontro con Cristo mi ha spalancato la porta della vita. E si vede di nuovo il posteriore del cavallo, cioè il cavallo viene visto non diciamo dalla parte anteriore, ma si mette in rilievo soprattutto il deretano, cioè anche qui è la crudezza della vita, no? Il cavallo ha la schiuma, ma il cavallo è tranquillissimo, cioè mentre Paolo è a terra, il cavallo è assolutamente tranquillo. È interessante che il cavallo, pur non essendo presente nel testo degli Atti degli Apostoli, sapete che tre volte negli Atti degli Apostoli viene raccontata la conversione di Paolo, è così importante che due volte la racconta lui e poi viene raccontata, ma si dice tu è duro per te recalcitrare contro il pungolo, cioè il cavallo rappresenta Paolo che è un cavallo imbizzarrito che non vuole piegarsi, finché Cristo si potrebbe dire con un'immagine moderna lo schiena, vedete è schienato, cioè sapete che in alcune arti marziali si perde quando quello ti mette con la schiena per terra, no? Il cavallo viene scelto nell'iconografia cristiana per rappresentare San Paolo perché il cavallo indica il fatto che tu sei alto, l'uomo quando si crede grande sta in alto, mentre l'uomo umile si inginocchia, si abbassa. Stare in alto vuol dire avere la forza, la consapevolezza, la convinzione dei propri mezzi, no? Oggi noi se dovessimo rappresentare San Paolo, prima della conversione lo metteremo su un SUV, su una Jeep, su un Jeepone, cioè la persona importante non sta nella macchinetta piccola, non sta nella, ma sta su una Jeep alta, grande, con i vetri oscurati, dove, come dire, nessuno può entrare dentro la sua vita, no? Sapete che tutti i grandi imperatori, già nell'iconografia romana, ma poi nell'iconografia anche dei secoli, stanno a cavallo, il Marco Aurelio sta a cavallo. Che cosa vuol dire? Io sono imperatore, tu stai giù, io ti guardo dall'alto in basso, cioè non siamo alla pari, no? Il fatto che Paolo cada da cavallo è un'immagine fortissima di questo suo precipitare dalla sicurezza, dall'orgoglio, dall'aver visto chiaro, no? E notate, questo è fondamentale per capire San Paolo e per capire l'iconografia, San Paolo non è un uomo che stava cercando Dio. San Paolo nelle lettere dice, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, è Dio che dice questo, riprendendo Isaia, cioè San Paolo dice, non è che Dio lo trovano quelli che lo cercano, anzi la tua ricerca non arriverà mai a Dio, tu trovi Dio quando Dio cerca te. Quando Dio ti trova, tu ti accorgi che la tua ricerca non andava da nessuna parte se Lui non ti avesse cercato. E Paolo in particolare non era in crisi, non era un uomo che cercava. Pensate a quello che dovrebbe fare la catechesi, no? La catechesi non va solo incontro a quelli che cercano. È chiaro che è bello che un uomo cerchi, che un uomo si senta insoddisfatto, ma la catechesi ti trafigge il cuore se realmente c'è un annuncio, c'è una proposta, anche se tu sei totalmente lontano da Dio. San Paolo stava andando a perseguitare i cristiani del tempo, quindi era contentissimo, era fiero, diceva i cristiani hanno torto, ma scopre improvvisamente che i cristiani hanno ragione. Che i cristiani hanno, che Cristo ha ragione, che Cristo è la bellezza, è la verità e che Cristo vale più di tutto, no? Mi viene in mente un'espressione di Lewis, quello che ha fatto le cronache di Narnia, lui si convertì pian piano e quando si convertì si ricordava una frase che aveva ripreso dai Conte Troyes, dai racconti medievali, romanzi medievali e l'aveva modificata, diceva i cristiani hanno torto ma gli altri sono noiosi. Cioè i cristiani io non credo, però quello che dicono è interessante, cioè si vede che nell'uomo c'è il percepire la grandezza del cristianesimo, che è veramente non noioso, è veramente affascinante. Hanno torto perché non è vero quello che dico, però cavolo, c'è interessante quello che dicono i cristiani. Lo stalliere che vedete dietro sembra quasi non accorgersi, cioè è il mistero di la chiamata di Dio che passa vicino a te ma non te ne accorgi neanche, esattamente come nella vocazione di San Matteo c'è uno che alza lo sguardo e c'è la mano di Matteo che sta contando i soldi e c'è la mano di un altro che continua a contare i soldi e non alza lo sguardo. Quindi c'è da un lato la grazia che chiama uno, ma c'è anche l'uomo che nella sua libertà si avvicina oppure rifiuta questo incontro, no? E di fronte a voi vedete l'Assunta di Carracci, è l'opera di per sé più importante, è un grandissimo pittore, anche questa è una tela enorme, ha una vivacità enorme, la Madonna è come se venisse verso di noi, vedete si vede la tomba della Madonna, la Madonna è morta, è stata sepolta, ma siccome, dice la teologia cattolica, la Madonna è sempre stata vicino a Cristo, non ha mai peccato e Cristo ha garantito che vinto il peccato e vinta la morte, la Madonna è la prima che in corpo e anima viene assunta in cielo, la vedete che sale verso il cielo con gli angeli che la prendono, gli apostoli sono in basso che vedono la meraviglia, il mistero, ma in qualche modo viene anche vicino a noi, ci viene incontro, no? Probabilmente, sicuramente la tela di Carracci, che è del 1601, è la prima che è stata posta nella cappella, probabilmente Caravaggio vide questa tela e si rese conto che le due prime tavole che aveva fatto, che erano sul legno di cipresso, non erano forti come la tela del Carracci, e allora decise di farle essenzializzando moltissimi personaggi e mostrando sempre più il suo linguaggio che si stava affinando e dandoci queste due meraviglie a destra e a sinistra dell'opera. Bene, detto questo si entra a vederle più da vicino, allora prima un primo gruppo e poi il secondo. Una piccola aggiunta riguarda proprio l'iconografia dei due apostoli. E come sapete rappresentare Pietro e Paolo vuol dire rappresentare la Chiesa di Roma. Allora chiaramente fu il cardinal Tiberio Cerasi che volle la Madonna e i due apostoli Pietro e Paolo proprio perché lavorava per il Papa e quindi volle la presenza dei due grandi apostoli. Vi dicevo che Michelangelo nella Cappella Paolina fa esattamente la stessa iconografia, cioè mentre prima di Michelangelo si sono sempre rappresentati i due martiri, quindi si vedono da un lato la decapitazione di Paolo, dall'altro la crocifissione di Pietro, invece Michelangelo fa la conversione di uno e la morte dell'altro, come a vedere l'inizio della fede e il compimento della fede. E allora il Merisi riprende il Buonarroti e ridipinge la stessa tipo di iconografia, ed è evidentissimo che appunto soprattutto nella crocifissione di Pietro il Caravaggio ha copiato Michelangelo. Se voi andate nella Cappella Paolina, la vedete su un affresco in foto, vi accorgete che appunto San Pietro viene sollevato e il Merisi riprende il Caravaggio dei Palazzi Apostolici, segno che lui entrava dentro i Palazzi Apostolici, perché non c'erano a quei tempi le foto, eccetera, no? Se voi ci pensate, nella chiamata di San Matteo, il dito di Cristo con cui Cristo chiama Matteo è esattamente di nuovo il dito di Michelangelo e il dito di Dio con cui viene svegliato Adamo, viene data l'anima, viene data la vita spirituale ad Adamo, no? Quindi è una nuova citazione michelangiolesca. Così come conversione di Paolo è evidente l'influsso di Michelangelo Buonarroti sempre nel Palazzo Vaticano, così come è evidente nel deretano del personaggio in primo piano, insomma. Quindi c'è un rapporto strettissimo fra il Michelangelo Buonarroti, che è chiaramente di alcuni decenni precedenti, e il Merisi, che frequentando i Palazzi Vaticani dall'interno decide di copiarlo e di rifargli il verso, non di copiarlo, di rileggerlo alla sua maniera, reinterpretandolo in maniera completamente nuovo.